credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi parliamo di libri, ma parliamo anche di sport, perché, come sapete, il 27 luglio prossimo si aprirà a Londra la 30ª Olimpiade, la terza nella capitale britannica. Ne parliamo con Antonio Caprarica, che è l'autore di un volume dal titolo Oro, Argento e Birra, le Olimpiadi di Londra, i giochi di ieri e di oggi nel paese che ha inventato lo sport. Antonio Caprarica è con noi al telefono. Benvenuto.
Grazie, bentrovati.
Dunque, dicevamo, ha dedicato un libro alle Olimpiadi di Londra, un paese che lei dice ha inventato lo sport. Vogliamo fare una breve storia, diciamo, di questa invenzione londinese?
Sì, certo, ma ha inventato lo sport perché in effetti noi dobbiamo agli inglesi la codificazione della maggior parte degli sport che pratichiamo oggi, dalla box al calcio, ma perfino gli sport che non sono nati in Gran Bretagna, penso al polo, allo sci, comunque sono stati regolamentati dai gentiluomini inglesi ottocenteschi. Perché dico che ha inventato lo sport? Perché in realtà il ritorno alla pratica sportiva come educazione, come formazione dell'individuo, è qualcosa che avviene proprio nelle grandi public school inglesi di metà Ottocento, nelle grandi scuole private che formano la classe dirigente, ed è lì, a metà del XIX secolo, che si capisce come lo sport abbia una grande funzione di formazione, soprattutto del carattere. Quindi non è qualcosa fine a se stesso, ma qualcosa che serve a creare la forza, la resistenza, la capacità di leadership della classe dirigente. In quegli anni, naturalmente, uno sport su base censuaria, insomma, lo praticano quelli che hanno i denari, quelli che sono in grado di perdere tempo, per così dire, per queste attività. Per gli altri non se ne parla, siamo ancora ben lontani dallo sport di massa del XX secolo. Però è lì che bisogna tornare se vogliamo capire che cosa è diventato, se vogliamo capire le radici di questo fenomeno straordinario che è diventato lo sport del nostro tempo.
Lei però parla di una sorta di paradosso inglese: nonostante loro abbiano appunto questa innata passione sportiva, finiscono col perdere, dice lei, ogni gara importante.
Poveretti, è vero, sono molto sfortunati ormai da parecchio tempo, pensi che non riescono più a vincere Wimbledon da una vita, e quindi non solo Wimbledon ma anche altri sport in cui hanno avuto un ruolo decisivo. Ma questo, qualche tempo fa, parlando con il sindaco di Londra e chiedendogli un po' quali fossero le difficoltà principali che la città e gli inglesi devono affrontare in queste Olimpiadi, ho detto no, ma va tutto bene, insomma, siamo riusciti a concludere bene la fase preparatoria, adesso il difficile viene adesso, speriamo almeno di riuscire a prendere più medaglie di francesi ed australiani. Questa è l'antica ossessione degli antichi avversari, insomma, gli australiani che spesso e volentieri gli inglesi al rugby o al cricket, i francesi che riescono ad avere un medagliere più forte. Però è anche vero che la squadra britannica, questa edizione delle Olimpiadi, è stata abbastanza agguerrita, con alcuni atlete come Jessica Ennis, con grandi ciclisti, con nuotatori di eccellente livello, soprattutto in campo femminile, quindi qualche speranza in più di avere un medagliere non proprio scarso questa volta c'è. Perché questo paradosso? Ma è difficile difficile da spiegare, probabilmente perché la radice dello sport è inglese, cioè lo sport nasce in quel paese come un'attività dei gentleman e c'è una pubblicistica e delle regole molto ferre per evitare che chi fa sport diventi un professionista. La pista è sbarrata a chi è un professionista, gli inglesi ci mettono molto, bisogna arrivare alle Olimpiadi del 1908, insomma, perché comincino a capire che lo sport richiede allenamento, preparazione, professionalità, insomma, che non può essere ormai più affidato ai dilettanti di talento.
Lei racconta nel suo libro anche tante curiosità, tanti aneddoti e forma anche dei ritratti dei protagonisti. Quali personaggi ha in qualche modo voluto ritrarre?
Ma guardi, ci sono magnifiche storie correndo attraverso queste precedenti due Olimpiadi, tanto quella del 1908 e quella di Dorando Pietri, no? L'unico, il vero vincitore morale di quelle Olimpiadi, perché è l'uomo che purtroppo perde a pochi metri, o meglio, attraversa il traguardo della maratona aiutato dai giudici di gara, dai medici inglesi, e gli viene riconosciuta la vittoria, due ore dopo legittimamente gli viene revocata, però il vincitore morale è lui, a tal punto che la regina Alessandra poi il giorno dopo lo premierà con una coppa d'oro identica a quella andata al vincitore. In quelle stesse Olimpiadi ci sono degli atleti straordinari nella squadra americana, Sheridan per esempio, Ralph Waldrose, l'uomo che inaugura la tradizione americana di non piegare mai la bandiera nemmeno durante la stagione olimpica, perché come dice Sheridan, questa è una bandiera che non si inchina davanti a nessun potente su questa terra. Ci sono atleti e nuotatori come Taylor, l'inglese che vince in piscina 3 medaglie d'oro e poveretto finirà poi la sua vita in miseria, in assoluta povertà. C'è il nobiluomo Hoswell che è costretto a vincere correndo da solo sui 400 metri. Nel 48 sono le donne protagoniste, Fanny Blankers-Koen, la famosa olandese che vince addirittura 4 medaglie d'oro, soprannominata la mamma volante perché aveva anche 2 bambini, e che è un atleta eccezionale, anche un carattere, un personaggio eccezionale, che rischia di perdere la medaglia d'oro sulla staffetta perché va a fare shopping nel centro di Londra e con forse l'unico tratto femminile di questa prepotente personalità va appunto a comprarsi un impermeabile nel centro di Londra e rischia di arrivare tardi per la staffetta. Ci sono gli atleti di colore americani sulle piste e nella piscina, combattono il razzismo come Vicky Travis, per fare solo un nome. Insomma, ci sono tante storie di uomini e donne che nello sport non solo realizzano i loro talenti ma diventano poi un esempio per tanti di noi. Un'ultima annotazione: in tempo le Olimpiadi sono diventate ormai un monumento al gigantismo e allo sperpero in certi casi. A Pechino sono costate qualcosa come 40 miliardi di dollari, quelli di Londra costeranno meno della metà, ma certo sempre molto di più di quanto costarono quelle del 48, le cosiddette Olimpiadi dell'austerità. L'Europa usciva dalla guerra, una guerra tronca, in Inghilterra c'era ancora il razionamento, agli atleti che arrivavano da tutto il mondo fu chiesto di portarsi dietro sapone e asciugamani perché non ce n'erano abbastanza, e anche da mangiare perché mancava pure il cibo.
Qual è l'atmosfera che si respira adesso a Londra in attesa appunto delle Olimpiadi?
Beh, una bellissima atmosfera, eccitata, gioiosa. Le Olimpiadi ancora forse si sentono poco, ma gli inglesi sono sempre così. Anche nelle due precedenti edizioni, 1908-1948, cominciarono ad affluire in massa allo stadio solamente quando i giochi erano già cominciati, 2 o 3 giorni dopo l'avvio dei giochi. L'inizio è sempre un po' freddo, ma quest'anno diciamo che il pubblico intanto è scaldato dall'avvenimento che è più vicino, che è quello della celebrazione del giubileo di diamante della regina e 60 anni di regno di Elisabetta, quindi c'è un po' questa sensazione di una Londra in cui quest'anno accade tutto e di tutto, e quindi credo che sarà un'estate molto calda, molto brillante, molto eccitante, già piena di turisti e anche di buoni affari per gli inglesi, insomma gli alberghi pieni, i ristoranti anche, e i prezzi puntano verso l'alto.
Grazie allora ad Antonio Caprarica ad essere stato in nostra compagnia. Ricordo anche ai nostri ascoltatori il titolo del suo libro, Oro, Argento e Birra, le Olimpiadi di Londra, i giochi di ieri e di oggi nel paese che ha inventato lo sport, in libreria per Sperling & Kupfer Editori. Grazie di essere stato con noi.
Grazie, a presto, buona giornata.
Arrivederci. Thank you. Sempre per la Sperling & Kupfer esce il volume Detenuti, incontri e parole dalle carceri italiane. Ne è autrice Melania Rizzoli, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Dunque, lei aveva già scritto in altri volumi della sofferenza umana, l'aveva fatto parlando della malattia. Questa volta ha voluto invece parlare di un altro tipo di sofferenza, quella che si incontra appunto nelle carceri. Nella sua prefazione lei ripete quasi insistentemente la frase «Ho scritto questo libro perché», con delle motivazioni molto chiare, molto precise. Vogliamo riassumerle?
Sì, ripeto, ho scritto questo libro perché è un libro in cui io ho messo i miei incontri nelle carceri italiane, ma per sollevare il problema e per evidenziarlo ho raccontato i miei incontri con reclusi tra virgolette famosi, ovvero quelli che hanno occupato le nostre cronache negli ultimi anni, proprio perché il tema delle carceri è un tema troppo spesso sommerso ed accantonato. In questo modo ho cercato provocatoriamente di sollevare curiosità, proprio perché questi personaggi, la cronaca si ferma al loro arresto. Io sono entrata nelle loro celle e racconto quello che vedo, la loro detenzione e soprattutto la loro sofferenza come persona, che è una sofferenza dell'anima, non è una sofferenza fisica, anche se molti di loro soffrono di patologie. Io sono un medico e vado a fare delle ispezioni nei penitenziari per vedere lo stato dell'assistenza medica, i centri clinici, come vengono seguiti dal punto di vista medico, ma ho trovato un altro tipo di sofferenza, una sofferenza dell'anima, perché la detenzione umilia e piega anche le personalità più forti, e da questi racconti si ricavano delle chiamiamole emozioni, ma soprattutto delle riflessioni su come anche chi ha commesso dei reati più efferati sopporta e vive la propria detenzione.
Avrà ricevuto, immagino, anche dei rifiuti a parlare.
Non è stato un lavoro facile, perché ho ricevuto molti no. Soprattutto all'ultima settimana, mentre il libro stava per andare in stampa, ho dovuto togliere addirittura 5 personaggi dal libro, che pure avevano consentito a parlare con me per pubblicizzare questa loro sofferenza, ma rileggersi in un momento così drammatico della loro vita è stato rivivere quella sofferenza, e molti hanno rifiutato proprio per non riviverla, molti hanno rifiutato per non ricordare al pubblico quel momento buio della loro vita. Addirittura ci sono stati alcuni che hanno rifiutato perché avevano dato l'esclusiva ad altri editori o ad altri giornalisti. Perché poi anche queste storie li fanno comunque diventare dei personaggi della cronaca, ma soprattutto dei personaggi italiani. Questo libro raccoglie incontri e parole di politici, imprenditori, gente dello spettacolo, assassini o mafiosi, insomma uno spaccato della nostra Italia. Infatti, al termine del libro, nelle mie conclusioni, io invito chi può entrare nelle carceri, perché l'accesso naturalmente non è permesso a tutti, ma soprattutto ai miei colleghi parlamentari, ai politici, di andare più spesso a trovare i detenuti nelle carceri, perché è lì che si sente qual è il vero disagio della nostra società e anche le tensioni sociali che sono in incubazione e che esplodono nel paese che gli stessi politici governano.
C'era un'affermazione in una delle interviste, quella Franco Califano, che mi ha colpito. Lui a un certo punto dice io ero solo e questa era una fortuna, cioè non lasciavo nessuno fuori.
Certo, perché la sofferenza che il detenuto ha nelle carceri e soprattutto per chi resta fuori, per la sofferenza che provoca il distacco dalla famiglia, dai rapporti affettivi. Califano mi ha rilasciato una bellissima intervista, è l'unico che parla bene del carcere, perché dice: io ero tranquillo, ero sereno perché io sono solo, non lasciavo nessuno fuori, quindi la sofferenza, diciamo, era soltanto mia interiore, però io, essendo nato in borgata, ero un ragazzino senza scarpe sui marciapiedi, ho ritrovato la mia gente, quindi per me non è stato traumatico. Racconta, ci sono altri posti dove si può stare peggio, per esempio gli istituti dove uno può essere molestato, oppure gli ospedali dove uno può essere tormentato, mentre altri personaggi parlano. Io all'inizio del libro ho intervistato delle persone che sono state in carcere, come Califano, ma c'è anche Francesca Mambro, c'è anche Calogero Mannino, proprio per Vanna Marchi, proprio per sapere quello che gli rimane dentro, perché è un trauma che lascia una cicatrice nell'anima.
E che non si dimentica.
E che non si dimentica, anzi che ne fuori in molti momenti torna a galla.
C'è anche chi non riesce a cicatrizzare, cioè sto parlando di quelle che lei chiama le celle vuote, questa mancanza di dignità, questa depressione che evidentemente coglie il detenuto, alle volte sfocia purtroppo nel suicidio.
Io scrivo volutamente il suicidio nelle carceri. All'inizio del libro ho rubato qualche frase da un bellissimo articolo che fece Adriano Sofri in coincidenza del suicidio assistito del giornalista Lucio Magri, perché lui fa un paragone tra la differenza fondamentale tra il suicidio assistito e il suicidio nelle carceri. Le modalità di suicidio nelle carceri sono terribili, perché sono quelle: in carcere viene tolto tutto quello che è possibile indurre al suicidio, dai lacci delle scarpe a qualsiasi corda o oggetto tagliente, qualunque cosa. Quindi la determinazione del detenuto che vuole suicidarsi è fortissima, e io descrivo le modalità con cui si impiccano la maggior parte, ma anche quelle con cui cercano di soffocarsi con una busta di plastica quando riescono ad averla, perché in cella è proibito tenerle, oppure quando riescono ad avvelenarsi con il gas. Ma soprattutto io per esempio sono stata un medico, sono un medico, ho lavorato per 10 anni in un dipartimento oncologico, ho seguito molti pazienti terminali fino alla fine dei loro giorni. E la cosa che mi colpiva di più è che ognuno di loro, anche se in fin di vita è divorato da una malattia ancora terribile come il cancro, ognuno di loro aveva un solo desiderio, quello di vivere. Invece in carcere io ho trovato molte persone, perché i detenuti che ho visitato sono molte, che erano fisicamente sani, ma avevano una malattia dell'anima, un dolore dell'anima, e avevano un solo desiderio, quello di morire. E questa differenza mi colpiva tantissimo. Persone sane che cercavano di morire, a me venivano in mente quelle molto malate che invece cercavano soltanto di vivere.
Che cosa ha lasciato a lei questo libro? Come ha toccato?
Guardi, per me è stata un'esperienza fortissima e bellissima. Io era un mondo per me sconosciuto. Io ho cominciato ad entrare nelle carceri col mio mandato di parlamentare, che mi ha dato questa possibilità, e per me era come andare a trovare gli ammalati. Io vado in ospedale, cioè, a trovare gli ammalati, e adesso vado nelle carceri a trovare i detenuti. Ma anche nel libro io non do nessun giudizio sulle vicende giudiziarie, perché naturalmente la maggior parte di loro, se sono rinchiusi lì dentro, vuol dire che hanno commesso dei reati, e molti hanno commesso dei reati gravissimi, come uccidere delle persone. Cioè, io non dimentico mai le vittime, le famiglie delle vittime, alle quali è stato inflitto un dolore perpetuo. Però nella nostra Costituzione il carcere dovrebbe servire alla riabilitazione, al pentimento, all'espiazione della colpa, per un recupero della persona, perché io non dimentico che anche l'assassino più efferato è una persona. L'incontro che mi ha colpito di più, per esempio, è stato quello di Roberto Savi. Sono stata nel carcere di Opera a trovare il capo della Uno Bianca, Roberto Savi, perché quando vado nel carcere io vado a trovare per primo il detenuto che ha ricevuto meno visite negli ultimi mesi. Mm-hmm. Guardando il registro delle visite vedevo che questa persona aveva 0, 0, 0, 0. Ogni anno c'erano 0 visite, ho pensato sarà un errore, invece era vero. Cioè questo detenuto, Roberto Savi, che è stato un assassino efferato, hanno commesso stragi per 7 anni in Emilia Romagna insieme a 2 fratelli, tutti poliziotti ed altri 3 poliziotti, e quindi hanno commesso anche degli omicidi gravi, è recluso nel supercarcere di Opera da 18 anni e io sono stata l'unica persona che è andata a trovarlo in 18 anni. Pensate che lui al momento dell'arresto aveva un figlio di 8 anni che non ha più visto. Mi ha detto: se io lo incontro probabilmente non lo riconoscerei, perché lui ha 2 fratelli in carcere, il padre si è suicidato 3 anni dopo dentro una Uno Bianca, quindi è solo. Addirittura l'ho trovato vestito con una tuta degli anni 80, con delle scarpe Superga da ginnastica degli anni 80, che non avendo nessuno pensava che fosse uno scherzo o un'omonimia, un errore che qualcuno volesse vederlo. Ho trovato un sepolto vivo, molto consapevole della situazione, che però aveva voglia di dimostrare che questi 18 anni lo avevano cambiato. Era fortemente critico del suo passato e la sua visione critica rimaneva intatta per il male che ha fatto, e lo racconta nell'intervista che invito a leggere, perché è un ritratto di una persona che ha commesso reati terribili e che adesso è profondamente pentito.
Io la ringrazio moltissimo di questa sua testimonianza. Il libro ha effettivamente un impatto emotivo fortissimo, devo dire, perché veramente i suoi incontri conservano una, così una forza, una evidenza proprio dell'incontro con la persona che
sì,
è veramente straordinario.
Poi io non faccio domanda e risposta, faccio parlare loro. Io sì, mi permetto solo di segnalare qualche mia sensazione, qualche mia emozione nell'incontro con queste persone, ma sono loro che parlano. Le mie domande si intuiscono dalle loro risposte, dalle loro riflessioni, e ognuno di loro comunque dà un'emozione che vi consiglio appunto di leggere. È come se io tenessi per mano il lettore e lo portassi fino dentro le celle. Addirittura sono stata al 41 bis nei reparti di super isolamento, l'isolamento perpetuo, e quindi insomma è una parte della nostra Italia che tutti dobbiamo conoscere, perché comunque queste persone sono dei cittadini affidati allo Stato, che hanno commesso dei reati gravissimi, che stanno scontando una pena, ma restano sempre delle persone.
Grazie di essere stata in nostra compagnia. Ringraziamo
Grazie.
Melania Rizzoli e ricordiamo il titolo del suo libro, Detenuti, incontri e parole delle carceri italiane, in libreria, vi dicevo, per Sperling & Kupfer. E quindi grazie a Melania Rizzoli di essere stata in nostra compagnia.
Grazie, grazie, buona giornata.
Arrivederci. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo. Thank you.